Siano lodati Gesù e Maria. Ieri per la festa di San Benedetto non abbiamo potuto ascoltare il Vangelo del giorno che dava inizio alla lettura continua del capitolo 10 di San Matteo e che consiste nella chiamata dei 12 apostoli e dell'invio in missione. E a partire dal brano di oggi il Signore dà le istruzioni ai Suoi discepoli su come e su cosa dovevano predicare lungo la via in questa missione che Lui affidava loro e che è la missione che il Signore affida alla Chiesa sempre. La Chiesa cosa deve fare? Innanzitutto, predicare cosa? Che il Regno di Dio è vicino. Da sempre la predicazione del Vangelo è consistita non tanto in una predicazione morale. L'aspetto morale è una conseguenza di un annuncio primordiale, che è questo: il Regno di Dio, il Regno dei Cieli è vicino. Aprite il vostro cuore, convertitevi e in voi ci sarà la salvezza e la piena realizzazione del vostro essere, che è un essere chiamato ad essere divino, non soltanto umano. Perché se c'è l'accoglienza del Regno nel nostro cuore, poi tutto viene di conseguenza, anche la vita nuova, la vita in Cristo. Ora, carissimi, il tema dell'annuncio del Regno di Dio è alquanto complesso, perché in alcuni brani si dice che il Regno di Dio è in mezzo a voi. In altri brani, come questo, il Signore dice di annunciare che il Regno di Dio è vicino a voi. Ma il Regno è arrivato o non è arrivato? E che cosa è questo Regno? Poi il Signore ci insegna a pregare e nella preghiera ci fa dire: venga il tuo Regno. Quindi il Regno non è ancora venuto. Allora è venuto o non è venuto questo Regno? Ecco, il Regno è venuto ma non è ancora venuto in pienezza. Quindi c'è l'inizio del Regno di Dio sulla terra, ma non c'è completamente l'impianto del Regno di Dio sulla terra. Per cui è un regno che, dice Gesù, soffre violenza e in combattimento contro le potenze del male. Ma in che cosa consiste questo regno? Il regno significa regnare, qualcuno che vuole regnare. Se io dovessi andare da una persona e gli dicessi: sono venuto ad annunciarti che io da adesso voglio regnare sulla tua vita. Ecco, se un uomo vuole regnare su un altro uomo, che cosa significa? Significa che su quella persona lui ha piena facoltà, ogni potere. E quindi se io dicessi a un altro uomo: adesso la mia volontà vuole regnare dentro di te, vuole operare dentro di te, cosa significa? Che è come se io entrassi in quella persona e tutto quello che fa quella persona non lo fa più di testa sua, diciamo, di volontà sua, ma sono io a farla in lei. È una cosa che è impossibile, insomma, no? Stiamo facendo un discorso per immagini, per comprendere che cosa è l'annuncio e che cosa è il regno di Dio. E purtroppo nel corso della storia diversi uomini hanno avuto questa pretesa di regnare su un altro uomo, non nel senso di servizio come colui che sta a capo di una comunità, la ordina verso il bene comune, e questo dovrebbero essere i nostri governanti, no, ma uomini che, rasentando o oltrepassando il limite della follia umana, attraverso quelli che sono stati, per esempio, i regimi totalitari, hanno voluto regnare sulla vita delle altre persone, imponendo la propria volontà, avendo la propria volontà dentro la volontà degli altri. Cose assurde, cose impossibili. Ebbene, fratelli, il regno di Dio, però, è proprio questo. Proprio questo. E cioè che Dio vuole entrare con la sua volontà nella tua volontà e regnare in te, e agire in te, e vivere in te, e fare tutto in te, essere il tuo re, dentro di te. E qui dice: ma è una cosa impossibile? No, Questo era l'uomo prima del peccato originale. E questo Dio vuole fare oggi, riportare l'uomo alla santità delle sue prime origini, in cui l'uomo viveva la vita di Dio, viveva nella volontà di Dio, faceva tutto unito a Dio. Era quindi un uomo divino. Perché nel momento in cui un uomo vuole regnare su un altro uomo, l'altro uomo è schiavo, è sottomesso, perché un suo simile vuole dominare su se stesso. Ma tu sei un mio simile, figuriamoci se è una persona inferiore. Ma noi qui stiamo parlando di Dio. Annunciare che il regno di Dio è vicino significa annunciare agli uomini una notizia strabiliante. Senti, da adesso in poi tu hai la possibilità di essere un uomo felice. Perché fino adesso hai voluto regnare tu sulla tua vita. E se tu regni sulla tua vita, che cosa succede? Che combini soltanto guai, che sei sempre infelice, insoddisfatto, non ti realizzerai mai in pienezza, perché hai questo limite, il limite della tua umana volontà. Che cosa può fare la tua volontà? Non può fare niente di che, non può fare niente di buono. L'annuncio che io ti do, che se tu accetti, se tu vuoi, Dio può regnare su di te, in te. Dio ti vuole donare se stesso, che vuole vivere dentro di te, operare dentro di te. Tu accetti che un essere infinitamente più grande di te abiti in te e agisca in te perché tu sia felice e tu sia soprannaturalizzato? Accetti questo? Ecco, questo è l'annuncio cristiano. Ora vedete, tutto questo il Signore non lo aveva esplicitato quando era sulla terra. E questo lo stiamo comprendendo adesso, delle conoscenze del dono del regno della divina volontà. E perché il Signore non lo aveva esplicitato? Perché, diciamo semplicemente, è già tanto quello che aveva detto. E quello che il Signore voleva compiere innanzitutto è la guarigione dell'uomo dal peccato, dalla morte, la liberazione dal demonio, cioè instaurare il regno della grazia, che già sarebbe stato tantissimo, il regno della redenzione. Ma il regno della divina volontà operante nella creatura era qualcosa a cui il Signore aveva semplicemente accennato e non poteva dire oltre, perché già il resto era difficile a capirsi. Già tutto quello che il Signore aveva detto ha generato una serie di eresie, di scismi in 2000 anni di storia della Chiesa. Perché? Perché non tutti riuscivano a comprendere quello che il Signore aveva insegnato. Figuriamoci se il Signore avesse insegnato tutte le conoscenze sul regno della divina volontà, sarebbe un disastro. Ma noi dobbiamo fare attenzione ad una cosa, perché nella Chiesa, nella dottrina cristiana, è inammissibile l'evoluzione del dogma. Cioè, quello che il Signore Gesù ha rivelato ed è contenuto nella Sacra Scrittura, quello è, e non può cambiare, non può evolvere il dogma. Non è che adesso arrivano dei doni mistici, delle rivelazioni mistiche a qualche santo che mi venga a dire che la Santissima Trinità in realtà non sono tre persone ma sono quattro persone. Beh, questo non è possibile. Ecco, l'evoluzione del dogma è eresia assoluta, quindi questo non ci può essere. Ma come insegna San Tommaso d'Aquino e come ha sempre insegnato la Chiesa, quello che invece ci può essere, anzi ci deve essere, non è l'evoluzione del dogma ma è la esplicitazione del dogma. Cioè che le verità di fede di sempre siano comprese meglio, che ci sia maggiore luce, che ci sia maggiore penetrazione, perché il mistero di Dio si chiama mistero proprio perché è infinito, è incomprensibile nella sua interezza. Quindi se abbiamo capito qualcosa e poi riusciremo a capire qualcos'altro, ma che non è in contraddizione con il prima e che non cambia la verità in se stessa, questo ci deve essere. Questo dovrebbe essere di per sé il compito dei teologi, che non è quello di cambiare il dogma, ma di conoscerlo meglio. È in quest'ottica, in questo filone, che si inseriscono le luci sul regno della divina volontà, che sono assolutamente importanti da comprendere, da accogliere, da conoscere, perché il Signore ci fa questo dono di portare l'uomo alla santità delle sue prime origini e io lo rifiuto, non lo voglio conoscere. Ditemi voi, insomma, cioè, significa proprio compiere quantomeno un atto di profonda ingratitudine verso il Signore. Bene, carissimi, mi fermo qui e invoco la regina, la madre del regno della divina volontà, perché susciti nella Chiesa questo vero, reale movimento di nuova evangelizzazione, in cui quello che noi andiamo ad annunciare ai nostri fratelli è la piena felicità. Fidati di Dio, abbandonati alla volontà di Dio, fa la volontà di Dio e chiama la volontà di Dio ad operare in te. Questo è l'annuncio del Regno. Siano lodati Gesù e Maria.